So, the first question I pose you is which are the new measure
Quali sono le
imposed by
misure
Trump
imposte dall'amministrazione
administration
Trump nei confronti delle università nordamericane?
Yeah, so there's two big changes I would say that the Trump administration has made to American universities. One of it is funding. So a lot of funding has been cut across a lot of different departments. I research technology and politics, and so this week a lot of funding around misinformation and disinformation online has been cut. So it's affecting a lot of people's thinking about what research they can do, and it's really affecting academic freedom and even what direction you feel like you're able to go in, because a lot of people now are trying to find routes that still have funding. But the second and more concerning change that has happened is this trend of visa revocations. So the Trump administration has been revoking, mass revoking visas. Of international students mostly. The first wave of visa revocations that we saw had hundreds and hundreds of students across the US having their visas revoked, including people at NYU as well. A lot of this is quite arbitrary, and so it feels very random. So I think the very first round of visa revocations was just anyone whose name they have through any interaction with law enforcement. So, for example, if you had a speeding ticket, if you jump the turnstile to like hop onto the subway. If you, there was a case being reported of someone who had called the police in for a case of domestic violence, and as a result, her name was in the system. And so it was just mass revocations of anyone whose name they had, just like canceling from databases, it seemed. But the two rounds that we're anticipating to be coming next is based on social media activity and based on student conduct records for pro-Palestine organizing. So of course, the first case that we saw was Mahmoud Khalil at Columbia University here in New York, who was abducted basically and arrested, sent to a detention facility in Louisiana for being a Palestinian organizer. Since then, we've seen Ramesses at Tufts, we've seen other cases across the country. And I think the worry is that this is coming for more and more organizers for Palestine. And so now it's also creating this condition where people are really afraid to have their name anywhere. Where organizing for Palestine now risks becoming a political prisoner, which wasn't the case before.
Ci sono stati due grandi cambiamenti. La prima è la questione del finanziamento. Io, per esempio, studio ricerca tecnologica e politica e ci sono stati tantissimi fondi tagliati, soprattutto per quanto riguarda la ricerca su progetti di sulla disinformazione, eccetera. E adesso molte persone sono costrette a trovarsi forme di finanziamento alternative. Il secondo cambiamento riguarda la revoca dei visti. L'amministrazione Trump sta infatti revocando i visti degli studenti internazionali. La prima ondata ha riguardato centinaia di studenti anche alla New York University, è stata molto arbitraria e randomica e ha colpito tendenzialmente chiunque fosse nel database delle forze dell'ordine, non per forza per atti conflittuali. C'è stata gente che si è vista revocare il visto a causa di una multa per non aver pagato il biglietto della metro, addirittura una persona ha chiamato la polizia per un caso di violenza domestica e quindi il suo nome è finito nel database della polizia e si è vista revocare il visto. Adesso si metteranno a indagare sulle attività e sulle esternazioni della gente sui social media e sulla cosiddetta student conduct, cioè il comportamento degli studenti che viene segnalato dalle università. Il primo caso di repressione nei confronti di un organizzatore delle manifestazioni per la Palestina è stato quello di Mahmoud Khalil, che è stato arrestato e deportato in Louisiana proprio perché organizzava manifestazioni per la Palestina all'università. Ma abbiamo già visto parecchi casi di questo tipo e ci preoccupiamo che queste conseguenze in termini di repressione e di deportazioni vengano subite da molte organizzazioni. Adesso, a quanto pare, organizzarsi per la Palestina significa rischiare di diventare un prigioniero politico negli Stati Uniti, cosa che prima non rischiavamo che succedesse.
Okay, perfect. Thank you. And in regard of Palestine, I want to ask you which relation do you see between the Trump repressive agenda and the policy of
Quale
American
relazione vedi
faculty
tra
which
l'agenda
are
di
inward
repressione di
repressive
Trump e la politica delle facoltà americane, che già erano dei laboratori di repressione prima di Trump? L'abbiamo visto con il movimento di solidarietà alla Palestina. Pensi che questo sia dovuto a un'ipocrisia strutturale delle università, che dicono di difendere i diritti liberali, ma in realtà si accaniscono sulle tante forme di dissenso?
Yeah, that's a great question. I would say that American universities have created the conditions for Trump to take advantage of. And so today actually is the anniversary of the encampment going up at NYU. I just walked by it coming to this interview this morning. So 1 year ago, we had our first encampment. Students were intense protesting for Palestine. It was peaceful and playful and very collaborative and brought together groups from across the university. And at 8 p.m., and under a day, NYU called in the New York Police Department to arrest students, brutalized students. People were assaulted by the police on campus just for protesting on their campus. And so we've seen a very drastic escalation of repression on U.S. universities long before Trump came in. And I think both the Biden administration and private U.S. universities and public universities are responsible for this. And so they have created the climate where students were already being assaulted on campus. Cops were already making arrests on campus, right? People were already being labeled as anti-Semitic or as violent or as agitators or whatever else by their own universities through a lot of lies and misinformation. So I think it created the perfect condition for Trump to come in and be able to use all of that language and to use all of this like fake rhetoric that the universities had created themselves and just take it a step further by starting to like abduct and deport students. But in our meetings with the university, I think we try to make it very clear that we hold the university accountable first and foremost.
Questa è una grande domanda. Io direi che le università americane hanno lavorato per creare le condizioni perché Trump potesse partire con un vantaggio di partenza. Io stamattina, per esempio, sono passata da dove un anno fa avevamo il primo encampment, la prima campata per la Palestina, alla New York University, e mi sono ricordato che alle 8 della prima sera di accampata, dopo una giornata di organizzazione e manifestazione tutto sommato pacifica, la New York University aveva chiamato gli sbirri. E gli studenti erano stati arrestati e brutalizzati solo per aver protestato nel loro campus. E in questo senso abbiamo visto una escalation molto drastica della repressione sui campus molto prima di Trump, e le università americane sono state direttamente responsabili nei termini in cui avevano già creato le condizioni, ad esempio perché la polizia entrasse nei campus, perché la polizia etichettasse, perquisisse e fermasse la gente, eccetera. In questo senso noi diciamo che le università hanno creato le condizioni perché Trump partisse in vantaggio e potesse usare tutto il suo arsenale retorico sugli studenti radicalizzati, nemici dell'America, eccetera, eccetera, perché si tratta in parte di un vocabolario che avevano iniziato a usare proprio le università nei confronti del movimento in solidarietà alla Palestina. E nei nostri incontri con la NYU siamo stati già molto chiari sul fatto che riteniamo l'università responsabile di questa nuova ondata di repressioni e deportazioni e non solo il potere politico di Trump.
Vuoi darci qualche aggiornamento su quanti studenti e membri delle facoltà sono stati colpiti dalla repressione, come e con quali accuse?
So we actually don't know the numbers, and the unions at New York University have been requesting information from the administration, but we have no transparency. And so we know it has happened and we've heard of some cases, but we have no sense of how many people there are or across which departments, which I think is making the atmosphere even more concerning because people just have lack of clarity or transparency. So yeah, I can't really give you information about the numbers, but it's because NYU's been kind of keeping that information very closed.
And what's going on
e cosa sta prendendo piede in termini di lotte e resistenza alla New York University e più in generale nelle università?
Yeah, I mean, I think we're seeing the greatest interest in organizing that we've seen since the encampment last year. So I think a lot of people are asking if the repression is just silencing people and making them not want to participate. But I think on the contrary, of course, it's creating a climate of fear, of repression, of risk, but it's also making people want to be more involved, want to stand up for their fellow students or colleagues. So I think at the union, at NYU, we're trying to make this a mobilizing moment to have people come into the union, to have people come into organizing spaces, to try to understand how they can organize within their departments to demand better from the university, but also to create structures and networks of support so that when international students have their visas revoked, they have people who can help them with legal support, with financial support, with moving needs if they need any other needs that you have. I think we're trying to be very proactive and preventative instead of responding after the crisis hits. So I think we've had a big surge in interest in joining the Palestine movement. And it's clear that this act of silencing and repression isn't working. But yeah, we'll see how far it goes.
Non sappiamo ancora bene di che numeri stiamo parlando, perché le unions, i sindacati della New York University stanno chiedendo nuovi dati, ma non li stanno ricevendo dall'istituzione universitaria, quindi non abbiamo idea di quanta gente sia al momento riguardata da questa revoca dei visti, e questa cosa sta rendendo l'atmosfera molto più cupa, perché non sappiamo i nomi, non sappiamo i numeri, e anche il fatto che la New York University tenga queste informazioni per sé sta contribuendo a un clima di generale difficoltà. Io credo che stiamo vedendo un grande interesse per quanto riguarda l'organizzazione e l'organizzarsi politicamente, il primo grande interesse in questo senso dai tempi della stagione della campade per la Palestina. Allo stesso tempo però riconosco che si sta creando un clima di resistenza a un rischio e a una forma di repressione, però è vero che la gente contro questi rischi si vuole mobilitare. Noi alla New York University stiamo cercando di mobilitarci, stiamo cercando di organizzarsi, soprattutto creando strutture e collettivi di supporto che si occupino, per esempio, di raccogliere supporto finanziario, di fornire supporto legale a chi viene arrestato, a chi si vede ritirato il visto, eccetera, eccetera, e stiamo cercando di essere proattivi su questa cosa. C'è stata un grosso upgrade nei termini della repressione, ma noi abbiamo molto chiaro che la sfida che ci separa davanti è quella di essere all'altezza.
Yeah, I would like to ask you if if there is a connection. No, you're not saying you see a great interest in organizing from the times of.
Dato che al tempo avevamo fatto delle dirette e sentito degli studenti e delle studentesse accampati in solidarietà alla Palestina, volevo chiederti che cosa ne fosse rimasto di quell'esperienza e che tipo di legame ci fosse tra quel tipo di lotta e quello che invece si sta facendo oggi all'interno dei campus.
Yeah, of course. I mean, organizing for Palestine has been happening on college campuses, including at NYU, for a long time, right? Our union endorsed BDS, the Boycott, Divestment and Sanctions Movement, in 2016, and we voted to endorse it again in 2023 or 2024. So some of these networks were already created, but I think what happened during the encampments is that people really found each other in person. So a lot of people met each other. I think we created the first and the widest kind of cross-university coalition building that has happened at the university. So groups had to work together, groups were gathered in the same spaces as well, were forming connections. I think my idea of New York University before the encampment is very different than my idea of it after the encampment, because whereas I always was involved in Palestine organizing, I was involved with like very particular clubs or particular groups, but now I have contacts all across university, undergraduates, graduate students, faculty, staff, people in departments that I typically didn't really have any access to or any way to meet. NYU is also a very fragmented campus, so our campus is just like buildings around the city. Mm. So it created a community for us, and I think these networks of support are ones that obviously faced a lot of struggle over the past year of repression, but still exist and are the ones that we're trying to capitalize on now and to take advantage of now. And so a lot of the people I'll be reaching out to for support or to work together on stuff are, you know, faculty, staff and students that I met through the encampments organizing. And so definitely these networks and that energy is still there, just taking on different forms.
L'organizzazione e la militanza a favore della Palestina, in solidarietà alla Palestina, c'è sempre stata nei campus americani. Per esempio alla NYU la nostra organizzazione, il nostro sindacato studentesco ha fatto un endorsement per il movimento BDS già nel 2016 e poi successivamente ancora una volta nel 2024. Alcuni di questi network quindi erano già in parte creati e in parte attivi, Però è vero che la gente ha cominciato a incontrarsi a partire dal 7 ottobre del 2023, abbiamo creato la prima e una coalizione più grande in università, lavoravamo per creare delle connessioni e per esempio la mia idea della New York University era molto diversa prima e dopo gli encampment e la mobilitazione per la Palestina. Io già prima mi consideravo una militante impegnata, per esempio per la Palestina, ma adesso il livello dell'organizzazione è proprio diverso. Adesso abbiamo un sacco di contatti in tutta l'università, anche di gente che non era dei nostri precedentemente, che non si organizzava. In questo senso noi diciamo che la lotta in solidarietà alla Palestina ha creato una comunità per noi e queste reti e questi network di comunità sono proprio quelli che ci stanno permettendo e che ci hanno permesso di tenere botta nell'ultimo anno di repressione. E adesso che la repressione è così fortemente mediatizzata vediamo che molte persone si stanno riavvicinando e ci sono anche più energie.
Is it just a student thing or are there also major faculty?
Ci sono solo studenti e studentesse a prendere parte a queste proteste oppure c'è anche del personale docente strutturato in accademia? Esiste una polarizzazione che riflette un'istituzione gerarchica oppure ci sono delle alleanze?
Right. At NYU, we have a group called Faculty and Staff for Justice in Palestine, and that's a group that formed also after October 7, before the encampments, but definitely I think we were able to actually see and interact and organize with a lot of people in FSJP, the Faculty and Staff group, during the encampments. And so there's also work right now happening between faculty and students in a way that I don't think has ever happened at NYU before. We've always had kind of like one-off efforts to reach out to faculty or maybe individual faculty who have been very consistent in joining or actions and helping us organize for a long time. But having like a structure and a wider network of faculty is something that happened in 2023. And so certainly that group of faculty is also getting involved. We just had 50 faculty members at NYU say they will take their classes online. So they're not going to stop holding in-person classes at the university. Until the university responds to demands about protecting students from ICE and threats of ICE, the Immigration and Customs Enforcement, coming on campus for international students. So there are a lot of efforts, I think, to work across the university, but it's definitely something that we've seen grow a lot in the past year.
Alla NYU abbiamo avuto una buona componente per quanto riguarda i faculty members, quindi professori, e per quanto riguarda il faculty staff, quindi il personale universitario. C'è stata una buona componente di questi due pezzi dell'università che si sono mobilitati per la Palestina, in solidarietà alla Palestina dopo il 7 ottobre. Dopo l'encampment dell'anno scorso eravamo concretamente in grado finalmente di organizzarci insieme a molti di loro, quindi non solo insieme a studenti e studentesse ma anche insieme a altri pezzi dell'università, e questa era una cosa che non era mai successa prima alla NYU. Avevamo dei contatti, dei tentativi di organizzazione con singoli membri del corpo docente o del personale delle faculties, ma una grande struttura e un grande network come era stato quello del 2024 non si era ancora verificato. C'erano 50 facoltà all'interno delle quali i professori hanno risposto positivamente alla nostra proposta di bloccare le lezioni e di bloccare la didattica fino a quando, per esempio, durante il periodo delle accampate la NYU non avesse dato delle garanzie concrete per quanto riguardava la protezione degli studenti contro la polizia, eccetera eccetera. Quindi in questo senso possiamo dire che c'è stata una buona risposta e un buon livello di organizzazione anche con pezzi della componente non solo studentesca.
I have a last little question. Do you think there is a connection? Pensi che ci sia un legame tra quello che sta succedendo nelle università, non solo a livello di mobilitazione, ma anche a livello di coscienza generale e il resto delle persone nella società?
Yeah, I think universities are a space for ideally, in the best case scenario, they're a space for people to learn and grow and build communities and I think we really saw the encampments being the best case scenario of that. I think the encampments were a protest space, but they were also very much an educational space. There was something last year where the NYPD was posting photos of books they found in the encampment as like evidence of radical thought. But I think it was evidence that you put a bunch of students together who have some sort of rising political consciousness, and they want to learn from each other and they want to grow. And I think we saw a lot of that starting up during the encampment, and we see it still continuing. And so I think universities accidentally, you know, despite of what they would prefer, have become a space for organizing for Palestine in a very similar way to how they were also a space for organizing during the civil rights movement, organizing anti-apartheid, organizing against the Vietnam War. And so I think having young people and being able to build networks of solidarity and connection at these college spaces creates the conditions for people to be able to work together and grow together. And we always see that the universities take advantage of it or take credit for it after the fact. But we're in the moment as we are now. The reality is very different.
Io credo che le università in America, negli Stati Uniti, abbiano sempre ricoperto il ruolo di essere uno spazio per sviluppare i propri ideali, per mettere in pratica i propri ideali, per imparare e per crescere. Noi, per esempio, abbiamo reputato gli encampment della Palestina dell'anno scorso come dei grandissimi spazi sia di protesta che di educazione, e non eravamo i soli, visto che l'anno scorso, durante gli scontri intorno all'encampment alla New York University, l'NYPD, il Dipartimento della Polizia di New York, raccoglieva dei libri che sequestrava come prove, sostenendo che all'interno di questo encampment circolavano pensieri radicali e pensieri anti-americani. In questo senso noi abbiamo messo insieme l'anno scorso studenti che avevano voglia di fare politica, studenti che avevano voglia di organizzarsi, e l'eredità di questa cosa, l'onda lunga di questa cosa, ancora la vediamo. E, fa un po' sorridere questa cosa che le università negli Stati Uniti, un po' accidentalmente ma soprattutto contro la loro stessa volontà, contro la volontà dell'istituzione accademica, siano in realtà adesso diventate uno spazio di organizzazione contro il genocidio in Palestina, ma in realtà siano sempre state uno spazio fondamentale di espressione di conflittualità e di radicalità. Lo furono, per esempio, in occasione del movimento per i diritti civili, lo furono contro l'apartheid, durante le campagne contro l'apartheid in Sudafrica negli anni Ottanta, lo furono in maniera estremamente forte nel movimento contro la guerra del Vietnam tra i 60 e i 70, proprio perché all'interno dei campus e all'interno delle istituzioni universitarie si possono creare le condizioni per le persone per conoscersi, per studiare insieme, per lavorare insieme e anche per organizzarsi insieme. Adesso dobbiamo renderci conto che siamo in un momento in cui la realtà, sia in termini di governo che in termini di repressione, è molto differente, e quindi dovremo essere in condizioni di fare fronte a questa nuova forma di attacco.